Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Giovanni Boccaccio, Il Decamerone, una serie di appuntamenti tra letture e annotazioni a cura del professor Antonio Lodo.
Una lettura del Decamerone di Boccaccio è il titolo, e i miei interventi avranno quest'ordine, così indicato per comodità degli ascoltatori. Punto primo. Una presentazione generale dell'opera che richiama in particolare quanto Boccaccio scrive in tutte quelle parti che sono comunemente definite la cornice e nella quale l'autore precisa le sue intenzioni e la natura appunto dell'opera, oltre a collegare le varie forme e i vari momenti in cui sono organizzate e commentate dai protagonisti, i giovani che raccontano, le novelle dei 10 giorni. Punto secondo. Un sunto delle giornate, dei contenuti, dei temi, personaggi e vicende delle novelle raccontate, sottolineandone certi aspetti rilevanti per la visione del mondo dello scrittore e ragioni della grandezza e originalità del capolavoro di Boccaccio. Punto terzo. Seguirà la presentazione riassuntiva, con qualche breve citazione testuale, di varie novelle, scelte come esempi delle considerazioni delle prime 2 parti, con qualche veloce nota di commento. Buon ascolto. Ottava giornata, novella seconda. Regina Lauretta, narratore Panfilo. «Vi racconto, dice Panfilo, una novelletta, un amorazzo contadino, contro i preti che insidiano impunemente le nostre mogli. Nella villa di Varlungo c'era un prete, gagliardo della persona nei servigi alle donne, poco istruito ma abile nelle prediche con le sue parolozze e sollecito quanto nessun altro nelle visite alle mogli dei popolani del posto. Tra le altre, una gli piaceva sopra tutte». Monna Belcolore, moglie di un lavoratore, bentivegna del mazzo, che era piacevole e fresca foresozza, brunazza e ben tarchiata, e atta a meglio saper macinare che alcuna altra, macinare è un'allusione sessuale, che sapeva suonare il cembalo, cantare e condurre balli contadineschi. Il prete la cerca continuamente. Le fa ogni tanto dei regali, tipo mazzuoli di agli o qualche canestro di legumi o cipolle, e un po' la rimprovera perché lei, selvatichetta, si dà un certo contegno. Un giorno il prete incontra il marito di lei, Bentivegna, mentre col suo asino sta andando, dice, in città dal notaio. Il prete pensa che è venuto il momento di andare a provare sua ventura, cioè mettere alla prova la propria fortuna. Va a casa di Belcolore, e dopo i saluti, Belcolore, si lamenta, vuoi proprio farmi morire? Non mi lasci fare a te quel che io vorrei e che Iddio comandò. Allora lei, deh andate andate, o fanno i preti così fatte cose? Perché no, ribatte il prete, e lo facciamo meglio degli altri uomini, perché noi maciniamo a raccolta, cioè maciniamo solo al momento opportuno. Il prete le promette qualche modesto regalo, ma Belcolore a sua volta promette che farà quello che lui vuole se le farà un certo servigio, che è quello di avere 5 lire per riscattare da un usuraio una gonnella scura e una cintura da mettere nei giorni di festa. «E poscia farò ciò che voi vorrete», assicura. E, aggiunge, «non promettete come avete fatto con la Biliuzza, che è rimasta a mani vuote e che ora fa la femmina di mondo, cioè la prostituta». «Dai», sollecita il prete, «che adesso ho la fortuna dritta». Ma capisce che Belcolore non cede se lui non concede qualcosa e allora le lascia come pegno il suo tabarro sbiavato, cioè turchino, e prorompe in una sequela di parole fasulle per convincerla del gran valore di quello. «Datemelo subito», ingiunge la Belcolore. Messer lo prete, che aveva carica la balestra, le dà il tabarro. E allora lei lo conduce in una capanna al sicuro. E quivi il prete, dandogli i più dolci baciozzi del mondo e facendola parente di Messer Domenedio, facendola cioè sentire in paradiso, con lei una gran pezza si sollazzò. Poi se ne torna in chiesa. Pensando però ai suoi scarsi introiti, si pente subito d'aver lasciato alla donna il tabarro che vale ben più di 5 lire. E, perciò che alquanto era maliziosetto, medita come fare per riaverlo. Manda un ragazzino da bel colore perché lei gli presti il mortaio di cui lui ha bisogno per fare una salsa per il pranzo. Avuto il mortaio, quando è ora di pranzo, incarica il suo chierico che lo riporti alla donna e che le dica: dice il sere, cioè messere il prete, che gran mercè ringrazia molto e che voi gli rimandiate il tabarro che il fanciullo vi lasciò per ricordanza, cioè per pegno. La belcolore sta mangiando con il marito, il quale si adira per la villania da lei usata col prete, minacciando di darle un gran sergozzone, cioè un pugno, e maledicendola. Brontolando, la donna restituisce il tabarro con queste parole dette al chierico: dirai così al sere da mia parte, la bel color dice che fa prego a Dio che voi non pesterete mai più in suo mortaio, non l'avete fatta tanto buona stavolta la salsa. Udito ciò, ridendo, il prete ordina al chierico: quando la vedrai, dille che se ella non ci presterà il mortaio, io non presterò a lei il pestello. Vada l'un per l'altro. La bel colore, arrabbiata col prete, non gli rivolge la parola insino a vendemmia, cioè all'inizio d'autunno. Ma in seguito, minacciata dalle parole del prete di finire in bocca del Lucifero, cioè all'inferno, bel colore, impaurita, col mosto e con le castagne calde, cioè ad autunno avanzato, si rappatumò con lui e più volte insieme fecer poi gozzoviglia. E in cambio delle 5 lire il prete le fece sistemare il cembalo e ella fu contenta. Il tema della novella doveva essere popolare nelle cronache del tempo. La coppia degli sposi ha nomi diffusi all'epoca nelle zone del Valdarno. Il mondo del contado è descritto con occhio smaliziato e divertito, con toni decisamente comici. Boccaccio non tralascia nessun particolare ambientale e di costume in questa sapida rappresentazione del mondo paesano. E in tale rappresentazione l'aspetto linguistico ha fondamentale importanza. Si vedano particolari descrittivi quali i doni di agli, cipolle, eccetera, oppure il gusto di ironiche declinazioni lessicali, amorazzo, parolozze, brunazza, basciozzi, foresozza, o ancora le deformazioni umoristico-popolaresche del linguaggio religioso. Nona giornata, novella ottava. Regina Emilia, narratore Lauretta. A Firenze vive Ciacco, uomo ghiottissimo quanto nessun altro mai, ma non abbastanza ricco da soddisfare la sua ghiottoneria. Essendo peraltro assai costumato e tutto pieno di belli e piacevoli motti, è solito usare, cioè frequentare, ricchi personaggi della città non come cortigiano, ma come morditore, cioè autore di racconti e motti faceti, nei loro ricchi pranzi e nelle loro cene, soprattutto, invitato o no che sia. Similmente, come lui, c'è in Firenze un altro di nome Biondello, piccoletto della persona, leggiadro molto e più pulito che una mosca, con una cuffia in capo, con una zazzerina bionda, senza un capel torto, che fa lo stesso mestiere, diciamo così, di Ciacco. Una mattina di Quaresima, Biondello, che sta comprando del pesce, delle lamprede, per conto di Messer Vieri dei Cerchi, incontra Ciacco e gli fa credere che quello che con molto altro e pregiato pesce, come lo storione, sia per un prossimo pranzo di Messer Corso Donati. Venuto il momento opportuno, Ciacco si presenta, non invitato, da Corso Donati che sta per andare a desinare, cioè a pranzo, con alcuni vicini e viene comunque ben accolto. Ma postisi a tavola, vengono semplicemente serviti ceci e sorra ventresca di tonno e pesci fritti dell'Arno e nient'altro, altro che storioni. Ciacco s'arrabbia per la beffa giocatagli da Biondello, il quale non solo la racconta in giro divertendo molti, ma incontrato Ciacco lo deride. Erano buone le lamprede di Messer Corso? Lo saprai entro 8 giorni, replica Ciacco, il quale prepara la vendetta. Dietro compenso conduce un barattiere, cioè un giocatore d'azzardo, con una bottiglia di vetro alla loggia dei Cavicciuoli e, indicatogli un cavaliere, Messer Filippo Argenti, uomo grande, nerboruto e forte, sdegnoso, iracundo e bizzarro più che altro, gli dice: «Va da lui, digli che ti manda Biondello, perché lui, Filippo, voglia arrubinargli, riempire di vino rosso il fiasco, perché Biondello vuole solazzarsi coi suoi zanzeri, compagni di bagordi. Ma sta attento, perché Filippo è uomo violento e svelto di mano». Filippo Argenti, che è appunto tipo d'andare facilmente in collera, pensa che Biondello voglia sbeffeggiarlo e, rosso di ira, urla: «Che arrubinatemi e che zanzeri son questi!» e fa per ghermire il barattiere, che però, messo in guardia, scappa e va a raccontare il tutto a Ciacco. Ciacco va subito in cerca di Biondello e gli dice che Messer Filippo, l'Argenti, lo sta cercando, ma non so quel che si vuole, precisa. E Biondello, pedinato da Ciacco, va allora alla loggia per parlare con Filippo. Questi, ancora fieramente turbato per il fatto del barattiere e credendo che Biondello lo volesse sbeffeggiare per conto di chissà chi, si vede arrivare appunto Biondello. Come gli è vicino, gli die nel viso un gran punzone e, presolo per i capelli e stracciatagli la cuffia e gittato il cappuccio per terra e picchiandolo, urla: «Che è questa storia di arrubinatemi, di zanzeri, mi vuoi prendere per i fondelli?» E così dicendo, con le pugna, le quali aveva che parevan di ferro, tutto il viso gli ruppe e non gli lasciò in capo capello che ben gli volesse, cioè che stesse in ordine, e convoltolo per lo fango tutti i panni indosso gli stracciò, senza che Biondello riuscisse a proferire anche una sola parola. Finché alcuni dei presenti glielo strappano dalle mani e al povero Biondello, rabbuffato, disordinato e malconcio com'era, spiegano il motivo di quelle botte. Biondello, piangendo, si scusava e diceva che mai a Messer Filippo non aveva mandato per vino. E poi, rimesso in assetto, tristo e dolente, se ne tornò a casa, avvisando questa essere stata opera di Ciacco. Dopo molti giorni, partiti i lividori del viso, passati cioè i lividi del viso, esce e incontra Ciacco, che lo deride: «Era buono il vino di Messer Filippo?» E Biondello: «Fossero state così buone anche per te le lamprede di Messer Corso?» Replica Ciacco: «Tocca a te decidere se vorrai ancora darmi da mangiare come facesti, io darò a te così ben da ber come avesti». Biondello, che ora ha capito che con Ciacco non potrebbe farcela, pregò Iddio della pace sua, cioè gli augura che Dio gli dia pace, e chiude Lauretta, da indi innanzi si guardò di mai più beffarlo. È questa vicenda un episodio di vita fiorentina, fiorentina per ambiente, personaggi, per spirito e gusto del linguaggio pronto e mordace, ma gusto anche della beffa, pure della beffa violenta. C'è una specie di schematica linearità nello svolgimento della storia che mette in scena una beffa seguita da una controbeffa, entrambe suggellate dal motteggio dei protagonisti. La novella appare un'indiretta evocazione della Firenze dantesca. Ciacco il goloso, Vieri dei Cerchi e Corso Donati, capi di opposte fazioni politiche, e Filippo Argenti, vero nome Filippo Adimari del ramo dei Cavicciuoli, detto Filippo Argenti perché aveva fatto ferrare d'argento un suo cavallo, spiega Boccaccio, il quale Argenti ha rilievo con una forte caratterizzazione della sua prepotenza e cieca e violenta, quasi a particolareggiare, diciamo così, cronisticamente, l'Argenti dell'Inferno di Dante.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia lette alla radio, a cura di Walter Sigolo.